Il silenzio non è Dio, né parlare a Dio. Dio non è digiunare, né mangiare. Né la vita solitaria è Dio, e neppure la vita comunitaria. Dio non è nessuna di queste cose, e nemmeno il suo opposto. Dio si nasconde in queste cose, e non puoi trovarlo con nessuno sforzo della tua anima, ma solo con l'amore. Non si può conoscere Dio con la ragione, non lo si può comprendere con l'intelletto. Lo si può solo scegliere, amandolo e desiderandolo con tutta la volontà del tuo cuore. Bada dunque ad usare bene il tempo che hai a tua disposizione, perché nulla è più prezioso del tempo. In una frazione di secondo, per quanto piccola, il paradiso può essere conquistato o perduto. Quando parlo di oscurità o di nube, non pensare che io mi riferisca a quelle formazioni di vapore che vagano nell'aria, né all'oscurità che regna nella tua casa di notte se non accendi una luce. Questa oscurità o questa nube sono cose che tu puoi vedere con la tua intelligenza o con i tuoi occhi, o immaginare in una chiara giornata estiva o in una buia notte invernale con la forza della tua fantasia. Non è a questo che mi riferisco. Quando dico oscurità, mi riferisco alla mancanza di conoscenza di cose che non sai o che hai dimenticato. Queste sono oscure per te perché non le vedi con gli occhi dello spirito. Per questo motivo non si tratta di una nube dell'aria, ma di una nube della non conoscenza che si frappone fra te e Dio. Non tutti i pensieri riguardanti altre persone viventi o cose materiali e mondane sono necessariamente peccato. Un pensiero che insorge improvviso in te e contro la tua volontà può non essere peccato, ma semplicemente conseguenza del peccato originale che segna noi tutti sin dalla nascita e ne veniamo purificati con il battesimo. Tuttavia diventa peccato se quel pensiero non viene immediatamente ricacciato e annullato per la debolezza della carne e suscita una qualche sorta di piacere, ne provi o hai provato, un certo godimento oppure qualcosa che rimugini e che ti fa soffrire o ti ha fatto soffrire. Un tale pensiero è un peccato mortale se capita agli uomini o alle donne che vivono una vita mondana già nel peccato. Se però tu lasci che questo piacere o risentimento si aggrappi al tuo cuore e vi soggiorni a lungo senza venire represso, se lasci che esso intacchi il tuo cuore spirituale e la tua volontà senza opporti, ebbene, in questi casi esso diventa un peccato mortale. Questo succede ogni qualvolta tu rievochi deliberatamente un fatto, una cosa o una persona che susciti in te dolore e risentimento. Provi una passione rabbiosa o un desiderio di vendetta. Questo è il peccato dell'ira. Oppure, se insorge in te un sentimento di sdegno e di disgusto che ti porta ad esprimere giudizi impietosi. Questa è l'invidia. Se invece si impadronisce di te una stanchezza, indifferenza di fronte a qualsiasi occupazione, materiale o spirituale, cadi nel peccato di accidia. E se invece si tratta di una cosa che ti piace o ti è piaciuta, il suo solo pensiero ti procura piacere e tu indugi in esso, cosicché il tuo cuore si lega a questa cosa, se ne pace, e tu pensi che tutta la tua gioia e benessere risiedano in essa e solo in essa trovi pace e riposo. Se questo pensiero che tu intrattieni intenzionalmente e che acquista sempre più spazio dentro di te ha a che vedere con la conoscenza, il fascino o la posizione sociale, i privilegi o la bellezza, ecco allora che nasce la superbia. Se si tratta invece di beni mondani, di ricchezze o di possesso di cose, ecco che si ha la cupidigia. E se invece indulgi in cibi raffinati, bevande o altri tipi di delizie del palato, ecco che si pecca per gola. E se ti lasci andare alla passione o al piacere carnale, al desiderio impuro o alla lusinga di altre persone nei tuoi riguardi, allora ecco la lussuria.